Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata speciale per tutti i francescani, ma per tutti i cristiani, vero? Oggi, che è la Porziuncola, vero? Che si può lucrare l'indulgenza plenaria. Vabbè, intanto andiamo avanti. Ecco, questo era soltanto per non dimenticarci, poi che è una grande festa per tutti i francescani, perché sono nati alla Porziuncola. Bene, allora, iniziamo con la comunione spirituale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te. Con il peccato, atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono in te, che non adorano te, che non sperano in te e non amano te. Ti domando perdono per tutti quelli, sì. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in noi spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo. In riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. E già che ci siamo, vero, facciamo anche quel bel atto, vero, scritto da San Francesco. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen. Evviva Gesù, Maria, amore. Vivete sempre nel mio cuore. Bene, allora dicevamo che oggi è la festa, vero, per i francescani, ma anche per tutti i cristiani, perché possono lucrare questa indulgenza che è stata, diremo così, chiesta ed ottenuta dal Serafico Padre San Francesco. Vi ricordate che Gesù dice a San Francesco, dice, dimmi cosa desideri. E lui pensa un po', poi dice, io chiedo che tutti quelli che verranno in questa chiesetta, vero, e che confessati e comunicati, ecco, chiedano il dono di poter avere l'indulgenza plenaria dei propri peccati, la possano ottenere. Insomma, Gesù ha mostrato, dice, beh, tu mi chiedi un po' troppo, no? Ma siccome accanto a lei, accanto a lui, scusa, c'era lei, c'è cioè la madre sua, madre nostra, Maria, Gesù guarda la Madonna per dire che devo fare con questo figliolo tuo, fratello mio. E la Madonna fa cenno di accontentarlo, di dargli questa possibilità, vedete, la madre di misericordia. E allora, diciamo, poi c'erano tutti questi angeli che praticamente aleggiavano, ecco, attorno a loro, ecco, per questo è Santa Maria degli Angeli. Ecco, gli angeli, vedete che noi dimentichiamo troppo spesso questi angeli che sono presenti sempre dove c'è Gesù, Maria, sempre presenti, ma nella nostra testolina c'è spazio, ecco, perché ci ricordiamo di loro più di quanto ci stiamo ricordando, sono sempre presenti. Ci seguono dalla culla alla tomba, dice Padre Pio. Ecco, allora questi angeli, insomma, fatto sta che ottenne questa indulgenza plenaria che si lucra, vero, confessati e comunicati, ma confessati bene, mica andare a chiacchierare, cioè bisogna buttare fuori sti peccati, no? E tra le cose che dobbiamo confessare ce n'è una che forse non l'ha mai confessata a nessuno. Padre, io confesso di non essere capace di confessarmi, perché uno che si confessa, vedi, confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato. Allora intanto cominciamo, ho molto peccato, perché non ho peccato poco, ho peccato molto perché ho offeso Dio stesso, no? Con i miei peccati, per cui ho molto peccato. Con i pensieri, no, sta calmo, non sta andando avanti, i pensieri, tu hai mai confessato i tuoi pensieri? E dice, ma veramente, ma io no. Padre Pio, aguaglio, ma la vuoi capire che l'inferno è nato da un solo pensiero? Allora noi i pensieri non li confessiamo, eppure facciamo tanti di quei pensieri, pensierini e pensieracci, mai li confessiamo. Allora, i pensieri, le parole, quante ne diciamo, quante sarebbe stato meglio non aver detto, è vero, allora anche con le parole, con le opere, mi sono comportato male, cioè ho fatto delle cose che non dovevo fare, no? E omissioni, anche quelle, le omissioni, scusa, io non ho fatto niente di male, cioè, perlomeno, vedi, se non hai fatto niente di male, cosa che io non ci credo, diciamo, c'è comunque un altro peccato, che è quello di non aver fatto il bene, perché non aver fatto il male è una cosa, ma siccome se non fai il bene è un peccato di omissione, anche quello è un peccato, allora bisogna confessare questi peccati, bisogna confessarli e dire, io non so quanti quintali di peccati io abbia, ecco, perché se sì, tramutassero in materia, probabilmente mi sentirei schiacciato. Ecco. E invece, siccome non ho questa, diciamo, questa percezione, e soprattutto perché penso di non averli, mi pare di essere leggero. Invece sei pesante, la prova sai qual è? Che non segui Gesù Cristo speditamente. Per cui vuol dire che sei carico di questi peccati che ti rendono fiacco, che ti rendono pesante, ti rendono incapace di seguire Gesù Cristo. Tu dici, oh, sono stanco, ma insomma il Signore non intendeva così. Tutte scuse, è perché tu non sei leggero come San Francesco a seguire Gesù. E allora, o alto glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, le tenebre del cuore mio, le tenebre del cuore mio. San Francesco aveva le tenebre nel cuore suo, e tu pensi di non averle? Altro che tenebre, vedi che dice non vedo niente di male, per sei cieco nelle tenebre, per quello non vedi, perché se tu avessi una buona vista e stessi nella luce di Dio, ne vedresti così tanti come i santi che si confessavano ogni giorno. Pensa un po'. Allora, illumina le tenebre del cuore mio. Allora uno va a confessarsi dicendo, se io morissi dopo la confessione e avessi fatto una confessione mal fatta, diciamo che avrei da piangere anche quella confessione mal fatta, per cui devo fare una confessione fatta bene, ti prepari, pensieri, parole, opere, omissioni, pensieri, sguardi, legati ai pensieri, pensieri che possono, diciamo, c'è gelosia. Pensate, per esempio, la gelosia, ecco, l'invidia, sono peccati diabolici, cioè sono veramente satanici. Perché tu dovresti rallegrarti se c'è uno che è meglio di te, e invece no, sei invidioso, no? Ma non è una santa invidia, no? Magari cerchi di criticare, di giudicare, no? Ecco, gelosia, invidia, sono peccati satanici questi qua. Ecco, allora anche tutte queste cose qua non sono virtù, sono peccati, ecco, poi guardo, penso, macino pensieri e non confesso nulla perché è normale. Invece non è così, vedete, noi respiri l'aria, tu non la vedi, ma se smetti di respirare, diciamo che muori soffocato, ecco, devi respirare, no? E se tu non respiri verità, vuol dire che sei soffocato dalla menzogna che vive in te perché tu non vedi neanche le cose sbagliate, no? E questa è una menzogna, dire io non ho fatto niente di male, no? E comunque fosse vero, cosa che non è vero, saresti comunque peccatore perché non hai fatto anche niente di bene, è un peccato di omissione. Hai pregato per la conversione dei peccatori, hai offerto sacrifici per i peccatori che rischiano di andare all'inferno? No. Allora sei come Caino, che dici, sono forse io custode di mio fratello? Ah, e questo non è un peccato essere come Caino? Allora, cari miei, bisogna umiliarsi e dire, Signore mio, io vengo a chiederti perdono dei miei molti e gravi peccati, vero? E ti chiedo la grazia, ecco, perché ho bisogno di un'indulgenza speciale, di fare una pulizia generale. Se io morissi oggi, cosa accadrebbe se non mi confesso bene, se non caccio fuori tutte le mie colpe, anche quelle che io non vedo perché sono cieco? Pertanto, ecco, bisogna confessarsi, comunicarsi, ecco, fare la visita o a una chiesa francescana o di qualche monastero di Clarisse, oppure anche nella propria parrocchia, è stato concesso pure questo, ecco, recitando, vero, le preghiere, vero, richieste, vero, di pregare per il Santo Padre, ecco, per l'acquisto delle sante indulgenze, ecco, secondo le intenzioni di San Pietro e Paolo, ecco, perché loro hanno le intenzioni giustissime, tutti i papi santi, vero? Ecco, allora, così si può fruire di questa indulgenza plenaria, ecco, che diciamo, è estensibile, diciamo, fino anche domenica lo potete fare, diciamo, 7 giorni prima, 7 giorni dopo, però potete anche avere delle indulgenze plenarie, ecco, queste indulgenze potete applicarle o a un'anima del purgatorio o a voi stessi. Poi, ogni volta che andate in una chiesa, ecco, e pregate secondo queste intenzioni, sono indulgenze parziali che potete applicare anche alle anime del purgatorio dei vostri cari. Anna, ho dimenticato qualcosa, mi sembra?
No, assolutamente, Claudio, importante quello che hai detto, sì.
Sì, la confessione. No, perché oggi,
la confessione, veramente.
Ma no, oggi uno dice vado a fare la confusione, non la confessione.
Proprio, sì, questa sì è la massima. Veramente, è il primo venerdì del mese, anche oggi.
È il primo venerdì, qui ci sono due motivi, ecco.
Certo.
Poi c'è il sabato, il primo sabato del mese,
certo.
Vero, domani, per cui diciamo anche lì ci sono altre indulgenze, cioè praticamente si potrebbe fare la raccolta delle indulgenze oggi e domani, ecco, si possono fare, ecco, però tutto è legato alla buona confessione. Poi a una buona comunione, perché se non fai una buona confessione non è buona neanche la comunione, no? e poi al dovuto ringraziamento, perché per esempio hai confessato l'ingratitudine perché dopo la comunione te ne vai fuori dalla Chiesa, ecco, fa conto che l'ostia santa, diciamo, rimane integra 15 minuti, 20 minuti circa, per cui tu hai, sei come la pisside che contiene le ostie ed è dentro di te. Allora tu con questo Gesù che hai dentro di te devi parlare, devi ringraziare, dire: Signore, tu ti sei appena offerto sull'altare, vero? Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, ecco, per cui la gratitudine, ti sei offerto in sacrificio per me. E adesso addirittura dice: mangiami, perché io sono pane di vita eterna. E tu fai, dici amen e te ne vai fuori di chiesa, ingrato. Allora confessa l'ingratitudine, intanto, ma grave, perché questa ingratitudine non è soltanto del giorno in cui tu vai a confessarti, è un'ingratitudine, diciamo, che dura chissà da quanto tempo, per cui è un'ingratitudine che non si può misurare, perché è grande come il dono che non hai visto, creduto e ringraziato. Ecco. E allora questa ingratitudine grave va riparata con una gratitudine ardente. Allora cambi la vita, perché vedi, se sei sempre come sei, non cresci, sei un tiepidone, no? E devi dirlo: Padre, io sono un tiepido, perché piuttosto che avere più, diciamo, amore per il Signore, sono stabilmente nella tiepidezza, perché non è cresciuto di un grammo, non è cresciuto di un grado centigrado, mentre le temperature esterne aumentano, la temperatura del mio amore verso Gesù Cristo è stabilmente tiepida. Essere tiepidi, Gesù dice, io li vomito i tiepidi, fa conto come sei bello, come sei buono, come sei cristiano, come ti senti presuntuosamente un buon cristiano, una buona cristiana. Tiepidone, e confessa le tue tiepidezze. Bene, dice Claudio, basta adesso, perché sennò questi si spaventano. No, ma scusa, non le dice nessuno. Io sono costretto a dirvele, perché il Signore mi direbbe: ah, io te le ho fatte sapere, no? E tu te le sei tenute per te, date, vi sarà dato, per cui gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Allora io ho ricevuto queste cose gratuitamente, ecco, e allora non posso tenermele per me, ve le devo dire anche a voi, perché io vi voglio bene, vero? E vi parlo chiaro perché vi voglio bene. State attenti a quelli che vi parlano senza dirvi niente, perché quelli non vi vogliono bene, vi vogliono lasciare malati come siete. Bene, Anna dice, speriamo, non mi scomunicheranno mica, no? No, non è possibile.
Non credo, non penso proprio, perché anche padre Stefano Miotto ci faceva riflettere nell'ultimo incontro proprio su questa mancanza di ringraziamento anche dopo la confessione, che non si fa più, non c'è più questo momento. Ecco, è importante invece ricordarlo, anzi grazie.
Certo, difatti nei libretti di una volta, quelli che avevo io, certo, quando, c'è scritto preparazione alla santa confessione, per cui si chiedeva la grazia di poter ben confessarsi. Sì. Poi dopo la confessione ringraziamento: Signore, tu mi hai concesso, ecco, questo grande dono, mi hai, certo, ecco, della perdono dei miei peccati, io che ho meritato l'inferno tante volte, ecco, e tu mi hai perdonato, Signore. Non finirò di ringraziare per la tua infinita misericordia, è vero? E va bene, allora Anna, noi abbiamo dal libro del Levitico, Levitico, allora, no, io scherzo, ma sai, gioco anche con le parole, Levitico, cioè Levitico, diciamo che inizia con Levi, allora levi, vero, le squame dagli occhi e fai una bella esame di coscienza e fatti levare i peccati dall'anima tua. Bene, allora, il Signore parlò a Mosè, di pure anno.
Ecco qua.
Il Signore stabilisce. Sì.
Il Signore parlò a Mosè e disse: queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando sarete entrati nella terra che io vi do e ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote eleverà il covone davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il rito di elevazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni, fino all'indomani del 7° sabato, e offrirete al Signore una nuova oblazione. Il 10° giorno del 7° mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Il giorno 15 di questo 7° mese sarà la festa delle capanne, per 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una riunione sacra, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'8° giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È giorno di riunione. Non farete alcun lavoro servile. Queste sono le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libagioni, ogni cosa nel giorno stabilito.
Allora, vedi Anna, che poi non sono stato io a trarti a leggere senza la presentazione, sì, la parte introduttiva, sì, di ecco, che è molto importante, no? Se vuoi leggerla, perché anche se la leggi dopo, no, spiega, la parte introduttiva la puoi anche leggere dopo, perché spiega quello che hai letto prima.
Esatto, sì, sì. Allora il Signore stabilisce le principali feste ebraiche, le feste dei tabernacoli, della Pasqua e della Pentecoste, per ringraziarlo dei benefici ricevuti e della sua speciale protezione. La festa dell'espiazione per fare penitenza per i propri peccati. Tale feste erano una prefigurazione della redenzione. La Pasqua annunziava il santo sacrificio del divino agnello. Gli azimi figuravano il pane eucaristico. La festa della Pentecoste era figura della promulgazione del Santo Vangelo nel giorno della discesa dello Spirito Santo.
Allora Anna, leggendo questa pagina, ecco, ci mostra come il Signore praticamente detta, ecco, i tempi della vita spirituale, che sono intensi. Cioè, vedi, questo giorno devi fare questo, in quell'altro devi fare quest'altro. Ecco, parla dell'espiazione, parla della festa, parla del non lavorare, non farai nessun lavoro servile. Cioè, è lui che detta tutto ciò che il buon israelita deve fare, ma questo vale anche per i cristiani, no? Se noi diamo un'occhiata, ecco, anche alla vita nostra, che è, diciamo, un turbine, direi, pazzesco, no? Cioè, noi viviamo una vita che è fatta apposta per non pensare a Dio, perché abbiamo da pensare a mille cose. Abbiamo ma fossero solo 1000 leggi, no? Il Signore sa 10 comandamenti, ti dice alcune cose, basta, c'è semplificato, possono capire tutti. Noi abbiamo 1000 codici, nomi, diciamo, la vita è complicatissima, è difficile anche interpretare, tu vedi anche i giudici, ecco, che si battono, per danno ragione a chi ha torto, danno torto a chi ha ragione, cioè vuol dire che questo è caos, no? Questo, perché quando ti allontani dalla luce sei in mezzo alle tenebre e quel che ne esce è materia tenebrosa, no? Difatti lo stiamo sperimentando. Ecco, allora il Signore vuole che noi abbiamo una vita regolata, ecco, questo vuol dire regolata, cioè il buon cristiano, diciamo colui che si sente, ecco, amato da Dio e che vuol riamare, perché giustamente Dio mi comanda di amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, spiegami come fa un uomo di oggi che è assillato da 1000, diciamo, problemi, cavilli, diciamo, e di tutto e di più, diciamo che fa fatica, ecco, avere questo sguardo sempre rivolto a Dio, no? Perché è massacrato da un sacco di cose che le ha inventate qualcuno che non è Dio, ecco, ecco. Allora, dice, tu come ti alzi la mattina, vero? Devi alzarti e dire: Signore, ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. È vero, è vero. Allora uno si alza e dice: oh, sono ancora sveglio, avrei potuto morire mentre dormivo, no? Allora ci hanno insegnato la preghiera, vero, del mattino: ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore e ti ringrazio, vedi, c'è la gratitudine, l'amore, la gratitudine già in questa preghiera, vero, del mattino. Poi durante il giorno dice: Signore, io sto camminando come gli israeliti nel deserto tra 1000 prove, serpenti e di tutto, però per arrivare alla sera io devo patire, perché sono in questo luogo deserto di fede, di speranza e di carità, ecco, dove si è, dunque, la verità, e diciamo che c'è la desertificazione della verità, ecco, non se ne parla più, la verità non è la cosa più importante, mentre il Signore dice: la verità vi farà liberi da tutte queste cose. Allora, qui vengono scandite, ecco, tutte le varie feste, tutto quello che c'è da fare, cioè cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato sovrappiù. Ecco, noi con tutto quel che abbiamo ci manca sempre qualcosa, e chi ci manca? Dio. Ecco perché mio Dio è mio tutto, dice San Francesco, no? Invece noi ci manca sempre qualcosa, anzi, anche quando pensiamo di aver tutto, già ci pare che però si poteva avere qualcosa di più moderno di quello che abbiamo adesso, per cui eravamo pieni di cose che servono e non servono, ma vogliamo sempre le ultime novità, per cui non basta mai quello che abbiamo, ci serve sempre qualcosa di diverso. Mentre, diciamo, se guardassimo la vita spirituale, vedremmo che ci manca tanto, se non ci manca tutto, ci manca moltissimo. Ecco, di quello non ci si preoccupa, mentre il Signore ha detto: cercate prima il regno dei cieli, il resto te lo do senza che tu me lo chieda. Allora, gli uccelli dell'aria non seminano, non raccolgono, e se mangiano le parti migliori, vero, sia della frutta, che è più matura, quella più dolce, se la beccano loro, vero, vanno a, quando sono, diciamo, le granaglie mature, se le vanno a beccare, cioè loro praticamente non seminano e non raccolgono, eppure mangiano e hanno anzi meglio di quello che abbiamo noi, e che noi lavoriamo per loro alla fine, pensa un po', per gli uccelli che non fanno niente, però loro come si alzano, come tolgono la testa da sotto l'ala, cominciano a cantare le lodi, o tu cristiano, quando ti alzi cominci a cantare le lodi, fate poi immaginarti, no? Accendo il giornale radio, che ne so, io che cosa devo pensare, devo accendere il gas per farmi il caffè. Ecco, insomma, praticamente cercate prima il regno dei cieli, poi il resto vi sarà dato in sovrappiù, una vita tranquilla. Diciamo, prima di questo secolo, che noi lo definiamo il secolo del progresso, in realtà è il secolo del regresso, perché abbiamo un sacco di idoli e abbiamo abbandonato il vero Dio. Infatti la frequenza anche alla Santa Messa è calata come a picco, calata a picco, per cui ditemi voi se una nazione che volta le spalle a Gesù Cristo può star bene. È chiaro che si caccia in un mare di guai. Se voi ricordate bene, dal libro dell'Esodo, quando vi ho spiegato che il Signore dice, va Mosè, ecco, mando un angelo davanti a te, ecco, se farai tutto quello che io ti dirò, ecco, io sarò il nemico dei tuoi nemici, eccetera. Poi dice, allontanerò da te tutte le malattie, e noi siamo pieni fin sopra la testa di malattie, no? Soprattutto nella testa, anche nel cuore, ecco. Allontanerò da te questo, ecco, sarò appunto il nemico, addirittura distruggerò i tuoi nemici, fa conto, loro, noi siamo, ci hanno avvisato che praticamente ci sono così tanti demoni, vedi che siamo degli zucconi veramente, ma che più zucconi di così non si può. Allora conosciamo, vero, quel che ha visto il Papa Leone XIII, vero, torme di demoni scatenarsi sul Vaticano dentro e va bene. Padre Pio che dice che se si materializzassero e fossero tutti come uno spillo oscurerebbero il cielo. Bene, allora, il Signore dice, se tu farai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, è vero? Io distruggerò i tuoi nemici. E noi li abbiamo, e diciamo, ah, abbiamo i nemici, c'è un sacco di demoni, sono un sacco di indemoniati, è vero? Però non abbiamo capito che se non cominciamo a fare quello che il Signore ci comanda di fare e non seguiamo Lui, Lui non sarà il nemico dei nostri nemici, dirà non volete me? E prendetevi loro, io lascio che voi facciate una scelta, cioè non volete libero me? Volete libero Barabba? Tenetevi Barabba, ecco, condannate a morte la verità, condannate a morte me. Ecco, abbiamo questa situazione, allora vedete. Questa lettura ci mostra un ordine stabilito da Dio. Farai questo, farai quello, dopo tanti giorni farai quest'altro. Ecco, ti dà tutto quello che devi fare per essere un buon israelita, un buon cristiano. Ecco, il cristiano cerca prima il regno dei cieli, perché crede a ciò che il Signore ha insegnato. Il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ma cosa devono venire giù? Le angurie di ghiaccio sulla testa? Perché già vengono giù le mele, no? Di ghiaccio, la tempesta, no? Le alluvioni, e succede di tutto. Gli scossoni dei terremoti arrivano pure, no? Arriva, ma dico, avete timore di patire il caldo? Vi denudate? Le carni nude bruceranno, per cui questo caldo vi procurerà veramente delle sofferenze inaudite, perché non sopportate questo piccolo, questa temperatura sopportabile, vi toccherà patire, vero, le pene, se va bene, del purgatorio, se va male, quelle dell'inferno, avrete un caldo per tutta l'eternità. Allora, ma dico, le persone che pensano le cose di lassù, pensano a queste cose qua. E quelli che sono distratti dalle cose di qua giù sono preda del maligno, perché questi giocano con il fuoco. È veramente una cosa terribile quello che sta accadendo. Allora l'ordine, ecco, rendiamo grazie. Queste letture, quando si leggono, non dobbiamo pensare a queste cose qua le ha dette prima della venuta di nostro Signore, per cui riguardano loro, ma noi non c'entriamo. Come non c'entriamo? Parola di Dio è scritto qua, per cui la parola di Dio è parola di vita eterna e non si calma.
non si cambia. Il Salmo ci dice così: esultate in Dio, nostra forza. Bene, tu capisci cosa ho appena letto? Cosa abbiamo appena letto? Cioè, esultate in Dio, nostra forza. Allora tu pensa che tu sei tutta debolezza perché? Perché non esulti in Dio, ma esulti nel mondo, nella carne e nel demonio, per cui sei tutta debolezza, allora noi diciamo fragilità. Intonate il canto e suonate il tamburello, la cetra melodiosa con l'arpa, suonate il corno del novilunio, del plenilunio, nostro giorno di festa. Almeno una volta c'erano le campane, suonavano le campane, adesso ti denunciano perché dici io devo dormire, le campane mi disturbano. Qui in città, pensa un po' come ci siamo allontanati da Dio, le campane hanno sempre suonate, adesso non si può più suonare perché disturbiamo, ecco, i cittadini. Altro che Levitico, abbiamo levato ecco, le cose sacre per mettere, però quando ci sono le feste che ne so, dell'unità o della non unità, io non so, fanno le feste, tutte le feste, no, per distrarre la gente come al tempo dei romani, e poi sono sempre i romani, ecco, cosa fanno? Quando le cose vanno male facciamo feste, facciamo gare sportive, dobbiamo distrarre le persone dalle grane che ci siamo cercati da, ecco, capite, la distrazione. Ora, questo è un decreto per Israele, un giudizio del Dio di Giacobbe, una testimonianza data a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Cioè, sono tutte cose che sono accadute, il Signore ci ha fatto vedere come Lui interviene nei problemi della vita umana, per cui se ce la mostrate e ci mostra anche come si fa ad uscire da queste situazioni, e noi diciamo che è roba vecchia, è roba di un altro, non è più di questo tempo. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostarti a un Dio straniero. Beccate questo, cristiano, ma beccatevi questo anche tutti quelli che continuano a parlare di cose che sono oscene. Perché qui dice così, non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo. E adesso addirittura l'eresia galoppante dice che Dio è il Dio di tutti, che va tutto bene, vogliamoci bene. No. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. E quando tu credi a queste balle, tu ti prosti davanti a un Dio straniero e dovrai fare pure i conti. Sono io il Signore tuo Dio che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Ecco qua. Allora, quando uno legge queste cose, ma chissà cosa pensa, io non lo so, no? Dico, ma cosa pensi? Ma come fanno a venire a dirci che Dio è il Dio di tutti, per cui anche Belzebul è il Dio dei demoni, praticamente è buono anche lui, mamma mia. E la gente ci crede, quello è il problema, no? Che non è che dice, no, senti, quello che è giusto, ma quello che non è giusto non lo puoi far passare. Noi siamo liberi dalla verità, ma non vogliamo essere intrappolati dalle menzogne. E con questo mi fermo, vero, e chiedo la pausa musicale.
Benissimo. A tra poco, allora.
A tra poco.
Ave Maria.
Allora. Bene, possiamo riprendere allora, Anna, la nostra meditazione. Ma tu capisci, con la parola di Dio che hai davanti, no? Che tu leggi delle cose, ma se non capisci quello che leggi è inutile leggere. Allora, qui è scritto così, no? E se è scritto così ed è parola di Dio, dico, io posso dare retta alla parola degli uomini che non è parola di Dio, che è contraria alla parola di Dio? No.
E si beve tutto, si trangugia tutto, perché queste sono considerazioni che trovi proprio anche nella tua famiglia, cose assurde, veramente.
Senti, insomma, sì. Interessante, allora, adesso, all'alleluia, la parola del Signore rimane in eterno, ma dico, ma è una svergognata per quelli che vogliono cambiarla, no? Certo. La parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Questo è e questo rimane. Ma perché colui ha detto che forse l'interprete, ma forse non c'aveva il registratore. Oh, guarda, diciamo che se potessi, diciamo, come dire, appoggiare un piede sul tuo fondo schiena in modo anche violento, ecco, tanto per dire, no? Lo farei anche volentieri, perché credo di non fare niente di male, no? Anzi, diciamo, è un segno che non mi faccio prendere in giro da chi vuol giocare con l'anima mia, che costa la passione e morte di Gesù Cristo. Questi qua, questi non offrono la loro vita per il bene delle anime, questi qui offrono la loro vita per rovinare le anime, sono dei disgraziati. Allora, dal Vangelo secondo Matteo.
Matteo, certo. Gesù torna a predicare a Nazareth, suo paese natio. La sua predicazione però non ha successo, perché i compaesani si scandalizzano per causa sua. E Gesù non vi può operare alcun miracolo. L'atteggiamento degli abitanti di Nazareth è rappresentativo di tutti coloro che cercano di conoscere Gesù, considerandolo unicamente sul piano umano, e non si aprono al divino attraverso una fede sincera. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga. E la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle? Non sono tutte da noi? Non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi».
Ecco, diciamo, così è e così sia. Praticamente Gesù Cristo, ecco, in casa sua, mi pareva impossibile, dice, ma è possibile quello lì, che il figlio del falegname possa fare e dire queste cose? Deve essere un imbroglione. È interessante, perché invece c'è, cioè, Gesù che in verità è stato considerato un imbroglione, no? Mentre l'imbroglione viene considerato verità. Allora, o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, vedi che cosa, tu ascolti gli insegnamenti che vengono dall'inferno, dai retta al demonio e fai quello che ti dice lui e diciamo contrapponi alla verità, ecco, accogli più volentieri la menzogna perché ti pare che sia più conveniente. Mangia la mela e diventi come Dio. Avete visto, siamo inguaiati dal tempo dei nostri progenitori. Avete visto cosa serve l'inganno? A far soffrire la gente, no? Pertanto adesso che il tempo della confusione, dell'inganno, ci procurerà delle sofferenze terribili, perché dovremo essere purificati, dovremo pagare il conto che abbiamo voluto mettere insieme con il nostro rinnegare la verità, con il nostro accogliere la menzogna, ecco, con il far perdere la fede a quelli che l'avevano, ecco, pertanto, guardate, il conto sarà quello che sarà, ma se non cominciamo almeno ognuno personalmente a dire: Signore, io credo per quelli che non ti credono, ma devi dimostrarlo con i fatti però. Ti adoro per quelli che non ti adorano, ma devi adorarlo in spirito e verità, mica dire vado in chiesa, mi siedo sul banco, allora io faccio l'adorazione. Devi adorare in spirito e verità, devi adorare la parola di Dio che è verità e metterla in pratica, e allora quella parola che metti in pratica la adori, perché se te la metti sotto i piedi non la adori, e devi adorare il Signore in questo modo. Bisogna che il Verbo si incarni in te, altrimenti tu adori i tuoi pensieri e non Dio che è spirito e verità. Anna, leggi tu pure, tranquilla.
Sì, certo. Ecco, chi annunzia la divina parola non deve scoraggiarsi, vedendo l'insensibilità di quelli che l'ascoltano. Deve rendere lievito quella parola nel proprio cuore, pregando ed infiammandosi di amore, con la certezza che così fecondata non penetra mai in vano in un cuore e lo trasforma a poco Chi ascolta la divina parola non può illudersi che possa raggiungere il regno di Dio senza sacrificio e senza rinnegare se stesso. Eterna salvezza è un tesoro nascosto al mondo ed è una perla di inestimabile valore. Non si può scavare il tesoro scoperto senza dare tutto quello che si ha per acquistare il campo che lo raccoglie. Né si può possedere la perla inestimabile senza pagarla a caro prezzo, formato con la vendita e la cessione dei beni minori. La vita cristiana non è e non può essere un divertimento, perché non ha per fine il passare più o meno gioiosamente il tempo che ci è stato assegnato da Dio, ma tende alla conquista dell'eterno tesoro di Dio, infinita grandezza ed infinita bellezza. Se chi scopre un tesoro nel campo vende tutto ciò che possiede per comperarlo, e chi trova una perla inestimabile dà tutto quello che ha per comprarla, ma chi potrà dire inutile la rinunzia di tutto fatta dalle anime consacrate a Dio per cercare solo l'eterno tesoro? Gesù Cristo aveva parlato della mescolanza dei buoni e dei cattivi nella Chiesa, con la parabola del buon seme e della zizzania, e del riepilogo finale della semina nella mietitura. Il problema era troppo angoscioso. Ed egli vi insiste con un'altra parabola che giustifica la larghezza che un giorno avrà la Chiesa nell'accogliere tutte le anime, e se infatti è come una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci, e quando li attratti arriva, allora scarta quelli che sono cattivi da quelli che sono buoni. È logico che, essendo la Chiesa un campo di prova, accoglie tutti quelli che vi entrano senza esigere da essi una perfezione già consumata. Con l'apostolato essa getta la rete, raccoglie le anime, si sforza di formarle ad una vita nuova, ne tollera anche e compatisce le debolezze come madre, le spinge ad emendarsi, trova nuove industrie di zelo per conquiderle, e quando non riesce nel suo scopo per molte anime, prega, ripara, piange ed attende che il Signore stesso faccia la cernita nel giorno del giudizio. Allora verranno gli angeli e separeranno essi, per mandato divino, i buoni dai cattivi, gettando questi nel fuoco eterno, dove per la disperazione piangeranno e digrigneranno i denti, constatando la loro eterna infelicità e il loro implacabile odio. Dopo aver parlato, Gesù si rivolse ai suoi apostoli e domandò loro se avessero capito tutto ciò che aveva detto. Era logico che facesse questa domanda, dopo che essi avevano mostrato di non aver capito il significato della parabola del seminatore. Forse Gesù aveva tra i suoi ascoltatori qualche scriba di buona fede che lo aveva seguito fin nella casa dove si era raccolto con gli apostoli, e per questo, rivolto ad essi, soggiunse: ogni scriba istruito in ciò che riguarda il regno dei cieli è simile ad un padre di famiglia che cava fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Egli voleva dire: la vostra sapienza non può restringersi ad un pedante attaccamento a tutto ciò che è vecchio, ma deve sapere accogliere anche quello che è nuovo, proprio come un padre di famiglia sa impiegare per il bene della casa le cose vecchie e nuove. E dopo aver terminato le sue istruzioni, Gesù se ne andò nella sua patria, cioè a Nazareth, dove era stato cresciuto. Egli non aveva potuto ricevere a Cafarna o la madre, come si disse nel capitolo precedente, e andò a Nazareth per mostrarle il suo tenero amore. Il Vangelo non lo dice espressamente, ma si può rilevare dal contesto medesimo, già che Gesù non avrebbe avuto ragione di andare a Nazareth, città nella quale sapeva che diventava inutile la sua predicazione e dove non era solito recarsi. Forse fu la stessa sua madre a pregarlo di insegnare nelle sinagoghe, ed egli lo fece, pur non potendo operarvi miracoli a causa dell'incredulità dei suoi concittadini. L'unico frutto che questi ricavarono dalla sua parola fu una meraviglia grande per la dottrina che mostrava di possedere, pur non avendo studiato. Erano abituati a conoscerlo nel suo nascondimento come il figlio del falegname. Egli non aveva potuto fare grandi opere esterne nella sua dimora in città, e perciò maggiormente si stupivano nel vederlo circondato da molti discepoli che pendevano dal suo labbro. La loro ammirazione però non era frutto di riconoscimento, ma di incredulità, giacché ad essi sembrava impossibile che il figlio del falegname avesse potuto elevarsi a tanta altezza. Perciò ricordarono che egli aveva per madre Maria, umile e povera donna ai loro sguardi, e per parenti poveri operai e povere donne. Essi chiamavano a nome i suoi parenti, designandoli come fratelli, perché, come si disse, si usava chiamare fratelli e sorelle i parenti più prossimi. Li chiamarono per nome quasi con disprezzo: Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, quasi per dire: ma com'è possibile che faccia da maestro in Israele colui che è così insignificante da avere simili parenti? E come potrebbe essere il Cristo, re e dominatore, il figlio di un fabbro? Avrebbero dovuto gloriarsi di lui, ma per le continue opposizioni degli scribi e farisei non credettero che la sua notorietà fosse giunta a tal grado da lusingarli nell'orgoglio di essere concittadini di un illustre personaggio. Essi, anzi, concepirono disprezzo per la sapienza altissima che manifestava, sembrando loro una presunzione, estimandola una contraddizione con i suoi umili natali. Molti conoscevano sua madre Maria, la sua parentela, i suoi fratelli, cugini e le sue sorelle e cugine, tutta gente che appariva di nessun conto, e sembrava loro diminuirsi rendendogli omaggio. Non parlarono di San Giuseppe, il quale era già morto, ma di Gesù falegname, perché evidentemente era subentrato a San Giuseppe nel mestiere, e si scandalizzarono, sembrando loro che la sua predicazione fosse un discredito per il sacro ministero. Nazareth era considerata una città di scemi. Si direbbe che l'apprezzamento che fecero di Gesù confermasse questa taccia, perché si scandalizzavano di quello che avrebbe dovuto edificarli, e si consideravano e si contraddicevano, perché, pur tenendo Gesù in nessun conto, avrebbero voluto vedergli operare grandi miracoli. Egli invece, per la loro poca fede, poté solo guarire qualche infermo, imponendogli la mano. È detto nel Sacro Testo che Gesù si meravigliava della loro incredulità. Da che cosa veniva questa meraviglia? Dal fatto che, come detto in San Luca, tutti gli rendevano testimonianze ed ammiravano le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. I nazaretani non potevano negare la grandezza della sua sapienza, ma intanto non volevano riconoscerla come il più grande segno della sua missione. Lo lodavano come maestro e lo disprezzavano come messia, non volendo ammettere che il re che aspettavano fosse di così umile condizione. La loro incredulità meravigliava Gesù, anche perché lo addolorava profondamente, amando egli Nazareth e volendo colmarla di benedizioni. Ma nessun profeta è in onore nella sua patria, nella sua casa e tra i suoi parenti, per le prevenzioni dell'orgoglio, per le animosità latenti di gelosia che si hanno contro di lui e per il fatto stesso di averlo conosciuto bambino e fanciullo. Perciò Gesù dovette contentarsi di andare ad annunziare la divina parola nei villaggi circostanti. L'ingratitudine di Nazareth gli causò un gravissimo dolore, giacché quella città non capì l'altissimo onore che le era stato concesso da Dio e non seppe ricavarne profitto. Il vedere l'umile falegname mutato in un grande maestro di dottrina che non potevano non ammirare, li avrebbe dovuti persuadere di più che egli era un essere straordinario, e invece concepirono per lui una tale avversione da minacciarlo nella vita, come si dice in San Luca. E così fanno tante anime sterili, che dicono di ammirare le bellezze del Vangelo e poi rinnegano Gesù nella loro vita, scacciandolo dal loro cuore. Ammirano il Vangelo, ma quando lo paragonano alle loro orgogliose spampanate, sembra indegno di loro, e non intendono che esso è sapienza, che non tramonta mai, ed è la pietruzza che abbatte le statue idolatriche dell'umana pretesa sapienza. Gli uomini stolti credono che abbiano valore le loro idee e spregiano quelle della fede. Eppure le loro idee sono come vapori di nebbia, che sono vapori dissipati dal vento e travolti dal turbine. Ci lamentiamo che Gesù non operi in noi grandi cose, e non ci lamentiamo mai della poca fede che abbiamo per nostra colpa. La parola di Dio è come semente che richiede il terreno per prosperare. Apriamo il cuore a Gesù con grande umiltà ed egli opererà in noi meraviglie di grazia, perché il suo infinito amore non ha altro desiderio che di riempirci di beni. Il disprezzo che i nazaretani avevano mostrato per Gesù fu forse una delle ragioni per le quali egli mandò i suoi apostoli in missione nelle regioni circostanti. Nella sua infinita misericordia tolse così a quelli che l'avevano conosciuto fanciullo il pretesto di non credere alla buona novella ed inaugurò solennemente egli stesso quella missione di preparazione e di evangelizzazione che non doveva interrompersi mai più nella Chiesa e che durerà fino alla consumazione dei secoli. Da Nazareth, nell'alta Galilea, Gesù discese a Cafarno, sul lago di Genezaret, e continuò il suo ministero insegnando nella sinagoga il giorno di sabato. Nazareth l'aveva scacciato, minacciandolo di morte, ed egli andò in una città più fedele, dove la buona semente poteva fruttificare. Insegnava, ma non come chi riporta la dottrina degli altri, sebbene con autorità, come chi afferma la verità, ed era così grande l'autorità con la quale insegnava che tutti se ne stupivano. Nella sua autorità c'era l'argomento della verità che promulgava, giacché egli era Dio, e con la sua autorità dava il motivo vero della credibilità e seminava nei cuori la fede che ha senso all'autorità di Dio che rivela. Nessun ragionamento e nessun argomento possono avere la forza dell'autorità di Dio, poiché essa sola può trarre l'assenso pieno dell'umana ragione. Qualunque tenebra è diradata da questa luce. Dio lo dice, me lo insegna, ed io credo. Amen. Ecco che dice.
Oh, Anna, sì, c'è il bel fioretto.
Fioretto, certo.
Bel fioretto, sì. E praticamente, dico, per noi è un dono, ovvero il poter meditare, praticamente siamo stati ingaggiati per meditare insieme ai nostri fratelli e sorelle della Radio Buon Consiglio, ma è una benedizione, perché quando tu apri la finestra sulla verità, dici che meraviglia!
Scopri un mondo, sì, scopri un mondo veramente.
È commovente, sì. Come il Signore parola per parola, diciamo che ci educa a vivere in modo ordinato, in modo da poter vivere bene, no? Cercate prima il Regno dei Cieli, no? E poi, però, diciamo che hai la compassione, perché di questo io provo anche questa compassione, perché giro per le strade e vedo questi che sono pecore senza pastore. Perché se sono conciati come sono conciati, è perché nessuno gli ha detto come si fa a non farsi conciare in quel modo. E difatti, quando con qualcuno parli, è vero, grazie, ma io queste cose non le ho mai dette, non le ho mai sentite, ma non me le ha mai dette nessuno, ma anche quando vado in chiesa non mi hanno mai detto queste cose. Allora, pecore senza pastore, personalmente, io, povero peccatore, io sento compassione quando cammino per le strade, perché vedo questi miei fratelli e sorelle che non sono educati per raggiungere la vita eterna, no? Sono maleducati per raggiungere il maleducato per eccellenza, che è colui che ha detto al Signore non serviam. E questi, senza sapere, ecco, ascoltano più il principe di questo mondo che ha tutti i mezzi per predicare le sue menzogne, mentre noi praticamente abbiamo i pastori che sono muti, cani muti, incapaci di latrare. Parlano, sì, però mi dicono le persone, sì, ma dicono delle belle cose, ma non ci spiegano in pratica quello che dobbiamo fare, non ci provocano il dolore dei nostri peccati perché andiamo a confessarli, noi andiamo, ascoltiamo, e poi siamo anche capaci di applaudire se qualcuno fa un bel discorso. Ma che storie sono gli applausi in chiesa? Siamo sbalestrati, no? Cioè, uno dovrebbe dire, dopo quello che ho sentito mi viene da piangere, dalla commozione, perché il Signore si è degnato di aprirmi gli occhi, no? Di guarirmi dalla cecità. E anche dal dolore per averlo offeso così, con tanta superficialità, non pensavo di aver fatto tanto male. Quando io lo dico alle persone, mi dicono, Claudio, non lo farò più, ma io non pensavo che producesse tanto male, e però tu me l'hai spiegato bene, ed è vero. Allora, pecore senza pastore, ecco, questo sento io camminando, parlando con le persone, che poi ti ringraziano e ti dicono, ma che bello, ma queste cose qua, ma perché noi non le conosciamo? E perché non le conosciamo? Non le conosciamo perché spesso mi capita di parlare anche con, diciamo, consacrati, che mi dicono, queste cose che tu dici sono vere, ma noi non le abbiamo mai sentite. Neanche in seminario ce le hanno insegnate, però sono vere. E allora, cosa facciamo? I corsi di sociologia, no? Ecco. Le vite dei santi, diciamo che oggigiorno è raro sentire parlare delle virtù di un santo che è uno che ha seguito Gesù Cristo, è un imitatore di Gesù Cristo. Beh, e tu ci vuoi dare in paradiso insieme a quel santo, di chi è che devi imitare? Mica Giuda traditore, no? Chi devi imitare? Barabba, chi è che devi imitare? Soltanto se tu ascolti anche i discorsi che fanno i politici, una guerra, cioè proprio tu vedi che quando smettono di sparare contro una persona con un mezzo usano quell'altro, e se non va bene quello un altro ancora, cioè non si danno per vinti, cioè ecco questo è servire il nemico con tutte le forze. Invece che amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, qui amiamo il demonio, però con tutte le forze, perché è incredibile vedere proprio come c'è questa esposizione al bene, tutti addosso, no? Congregati. Però, per chi non lo sapesse, vero? Che manovra tutte queste cose è la massoneria, vero? La massoneria. Che vuole avere potere su tutto, compreso anche su Gesù Cristo. Cari miei, ne abbiamo da tutte le parti, siamo intasati da questi personaggi che per fare carriera, e difatti la spiegazione dov'è? Il demonio dice a Gesù: se tu ti prostrerai davanti a me, ti darò potere, ti darò i beni di questo mondo, no? Tutti i regni di questo mondo. E questi si sono inginocchiati davanti al demonio, no? Per avere potere in questo mondo. In effetti è così, ecco, non si mira alla santità, si mira a un potere temporale, no? Che fa solo del male anche ai fratelli e offende Dio. Anna, oggi la porziuncola,
sì, San Francesco. Anche la bella preghiera da leggere, sì, sì. Eventualmente.
Ecco, allora a te la parola.
Ecco qua, allora. Il grembo mariano dell'ordine serafico. Nelle fonti francescane si legge che il serafico padre San Francesco, smesso l'abito secolare e restaurata la chiesa di San Damiano, si portò in un altro luogo vicino alla città di Assisi e si mise a riparare una seconda chiesa in rovina, quasi distrutta, non interrompendo la buona opera iniziata prima d'averla condotta completamente a termine. Poi si trasferì nella località chiamata La Porziuncola, dove c'era un'antica chiesa in onore della Beata Vergine Madre di Dio, ormai abbandonata e negletta. Vedendola in quel misero stato, mosso a compassione, anche perché aveva grande devozione per la Madre di ogni bontà, il santo vi stabilì la sua dimora e terminò di ripararla nel terzo anno della sua conversione. L'abito che egli allora portava era simile a quello degli eremiti, con una cintura di cuoio, un bastone in mano e sandali ai piedi. Ma un giorno, in cui in questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli di predicare, il santo, che ne aveva intuito solo il senso generale, dopo la messa pregò il sacerdote di spiegargli il passo. Il sacerdote glielo commentò punto per punto e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non dovevano possedere né oro, né argento, né denaro, né portare bisaccia, né pane, né bastone per via, né avere calzari, né due tuniche, ma soltanto predicare il regno di Dio e la penitenza. Subito, esultante di Spirito Santo, esclamò: questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore. Così, nel grembo mariano della chiesa di Santa Maria degli Angeli, fu concepito il carisma francescano. Bene, se credi, posso leggere anche la preghiera proprio in questo giorno solenne?
Sì, 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 certo.
C'è tempo, ecco qua allora.
Sì, 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 sì.
Sì. O Vergine degli Angeli, che da tanti secoli hai posto il tuo trono di misericordia alla Porziuncola, ascolta la preghiera dei figli tuoi che fiduciosi ricorrono a te. Da quel luogo veramente santo e abitazione di Dio, particolarmente caro al cuore di San Francesco, Hai sempre richiamato tutti gli uomini all'amore. I tuoi occhi colmi di tenerezza ci assicurano una continua, materna assistenza e promettono aiuto divino a quanti si prostrano ai piedi del tuo trono o da lontano si rivolgono a te, chiamandoti in loro soccorso. Tu sei veramente la nostra regina e la nostra speranza. Oh Madonna degli angeli, ottienici per la preghiera del Beato Francesco il perdono delle nostre colpe. Aiuta la nostra volontà a tenerci lontani dal peccato e dalla indifferenza, per essere degni di chiamarti sempre nostra madre. Benedici le nostre case, il nostro lavoro, il nostro riposo, dandoci quella pace serena che si gusta fra le mura vetuste della Porziuncola, dove l'odio, la colpa e il pianto per il ritrovato amore si tramutano in canto di letizia, come il canto dei tuoi angeli e del serafico Francesco. Aiuta chi non ha sostegno e chi non ha pane, coloro che si trovano in pericolo e in tentazione, nella tristezza o nello scoraggiamento, in malattia o in punto di morte. Benedicici come tuoi figli prediletti e con noi ti preghiamo di benedire con uno stesso gesto materno gli innocenti e i colpevoli, i fedeli e gli smarriti, i credenti e i dubbiosi. Benedici l'intera umanità, affinché gli uomini, riconoscendosi figli di Dio e figli tuoi, ritrovino nell'amore la vera pace e il vero bene. Amen.
Amen. Ecco, allora raccomandiamo una buona e santa confessione e poi domani, che è sabato, offrire, ecco, la Santa Comunione in riparazione ai peccati rivolti proprio al cuore immacolato di Maria. Ecco, santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.